Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Questa è la bocca del trickster e voi adesso ci siete caduti dentro! La bocca del trickster!
La bocca
del trickster!
Il trickster!
È un tempio che si apre, si riversa nelle strade e festeggia cantando lodi all'amore, una lacrima d'angelo che ti piove in testa, una fioritura improvvisa di fiori sulla piazza, un fungo afrodisiaco nepalese, la fuga di una pantera dallo zoo, il fuoco che mostra il fondo oscuro della caverna, il dipinto che ti sorride, la ragazza che porta al guinzaglio un leone, il vulcano islandese che ti impedisce di volare, il centro della terra che hai nell'ombelico, la farfalla che diventa bruco, i personaggi della fotografia che cambiano posizione, la rana, il silenzio nell'interno, il rumore nello spazio, l'euforia del santo, tutti gli orizzonti che ti mancano. Il trickster è uno spettro che si aggira per l'impensabile. Oggi il trickster è il vino, il sangue dell'uva, il liquido pieno di fuoco vitale, ciò in cui trasformò l'acqua Gesù. Io sono il trickster vino e oggi vi parlo dei riti e della contemporaneità del rito. C'è un padrone che si chiama Progresso e dice che cosa è avanti e cosa è indietro e che cosa si dirige nel suo compimento e ciò che invece è impigliato fuori dal tempo. Il Progresso decide lui cosa è contemporaneo ed è sempre sbilanciato verso il futuro che il potere vuole fabbricare e a suo dire una linea dritta che va verso il cielo della perfezione che promette, si libera dagli intralci e come un'autostrada va avanti su qualunque paesaggio, stabilisce le cose che fanno parte di un'epoca e le veste per bene, dice cosa è avanti e cosa indietro, non c'entra più nulla, sta fuori dal tempo. La direzione è pulita, positiva, togliamo il vecchiume e buttiamo via le anticaglie, copriamo ogni buca scura con la nostra strada d'asfalto lucido. Ma il trickster vino sa che non c'è niente di più vecchio della novità e che le cose antiche irrompono sempre in un sorprendente presente e che la vita è antica come il mondo, ma non sa smettere di sgorgare meraviglia in tutte le direzioni del suo imprevedibile muoversi. E al trickster vino di quest'epoca piace il fatto che continua a far proliferare modi, contatti, relazioni. Piace il modo in cui la contemporaneità somiglia a un calderone acceso, allo stesso tempo antico, moderno, indigeno o straniero, che cuoce tipi, epoche, incroci, nel suo non bastarsi, non chiudersi, non ultimarsi. È il modo in cui mette in gioco non un semplice accostamento, ma un inesauribile cedere di contorni e identità che si ubriacano e inciampano insieme in un mondo che, dice il trickster vino, finalmente non ha l'unica direzione del progresso, ma è il suo stesso movimento che si mette in moto attraverso le reali relazioni impensabili che si formano nel ballo di un presente che agita e mischia un qui e ora antico e odierno e futuro in cui nulla è estinto. C'è una religiosità che vive in mezzo alla tecnologia, riti che si immaginano racchiusi in epoche ormai irrevocabilmente trascorse, che invece si manifestano qui e ora, che il presente è tutto ciò che accade. Annusando l'odore del sangue che è inconsueto, che esiste ma si trascura, che impressiona ma si omette fuori dal racconto del progresso, il trickster Vino si dirige verso un paesino campano dove una processione avanza, fatta di uomini che si colpiscono al petto con delle spugne appuntite bagnate di vino. Sono i riti settennali che sopravvivono e vivono ancora. Il trickster Vino segue la processione, ma per comprenderla meglio rapisce un uomo, Andrea Mano, per farsi spiegare cosa sta succedendo. Andrea Mano vive e lavora a Malo, Vicenza. Occupandosi dei riti settennali di Guardia San Framonti, si è laureato in storia delle religioni con la tesi Specchio di vera identità, simbolismo del tempo, dello spazio e del corpo nelle pratiche e nelle interpretazioni di un rito di penitenza. È tra gli organizzatori del festival Azioni Inclementi, Arti e Mestieri del Narrare, che si svolge nell'Alto Vicentino. Il trickster Vino, assieme all'essere chiamato Andrea Mano, sta assistendo ad una processione inconsueta. Innanzitutto, dove ci troviamo, Andrea?
Ci troviamo a Guardia San Framondi, nel Sannio Beneventano, a circa 50 km da Napoli. E ci troviamo nel presente. Io mi ci trovavo nel 1996, ma ci si potrà trovare anche nel 2010, quindi quest'anno, da Ferragosto in poi, per una settimana.
Quindi siamo quasi nel futuro, insomma, adesso.
Anche quasi nel futuro, sì. Quindi ci troviamo a cavallo di due tempi.
Che cosa sta succedendo in questa processione?
Succede che un gruppo di persone, una confraternita per l'esattezza, che durante i giorni che precedono l'ultima delle processioni continua incessantemente ad andare avanti e indietro con delle altre processioni, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne, versa il sangue, il proprio sangue, alcuni perlomeno della gran parte dei confratelli, attraverso uno strumento particolare che è fatto con tratto un tappo di damigiana e in cui sono infilzati 33 spilli
come gli anni di Cristo,
esattamente, almeno così dicono, ma sì, se sono 33 io ne possiedo una e posso confermare che sono 33. E con questo strumento, appunto detto spugna, si battono per alcune ore il petto, in attesa di incontrare in questo sorta di abbraccio comunitario nel centro del paese la Madonna, che sta facendo un itinerario diverso da loro, e le due processioni, i due cortei si incontrano a un certo punto del momento massimo della processione, dopodiché i battenti si sciolgono e si tornano ognuno nelle proprie abitazioni.
E qual è il meccanismo che è messo in atto in questa processione?
Ma sostanzialmente potremmo dire che attraverso l'offerta del sangue i battenti offrono simbolicamente la loro vita alla Madonna in cambio della protezione. Questo rituale veniva usato in passato soprattutto quando si doveva affrontare delle calamità naturali, e quindi si richiedeva sostanzialmente l'aiuto della divinità, in questo caso di Santa Maria Assunta, e quindi c'è una sorta di scambio. Loro offrono il sangue, che è il simbolo della loro vita, quindi offrono la loro vita in sostanza in cambio della protezione che la Madonna dovrà accordare non tanto a loro singolarmente, e questo è molto interessante, ma alla comunità intera, perché loro non vanno a nome, ognuno a nome proprio, ma vanno a nome di una collettività, tanto è vero che usano un cappuccio che li rende non conoscibili,
anonimi,
assolutamente anonimi. E molti giornalisti hanno scambiato questo utilizzo del cappuccio,
che è bianco,
sono vestiti come dei fantasmi sostanzialmente, sembrano dei fantasmi, come vengono rappresentati i fantasmi nel nostro immaginario, no? Del cinema del Novecento. Però molti giornalisti che hanno assistito a questa processione hanno scambiato questo mascheramento come una modalità di nascondere la propria identità per vergogna, sostanzialmente. In realtà è vero il contrario, semmai, cioè loro godono di prestigio all'interno della comunità, perché appunto hanno il coraggio di fare questa prova di forza in qualche modo, e non hanno nessuna, non c'è paura di mostrare il volto, c'è piuttosto proprio la volontà di non rappresentare se stessi e di rappresentare invece l'intera comunità, cosa che non avviene per esempio in un'altra processione, che è quella di Termini Imerese in Calabria, appunto, dove ci si batte non più sul petto come accade qui a Guardia San Framondi, ma si batte sulle gambe usando uno strumento simile che si chiama cardo, ma che al posto degli spilli ha dei pezzi di vetro, sostanzialmente di bottiglia, e lì ci si batte a volto scoperto e si crea un altro tipo di legame, lì si ricrea sostanzialmente il patto di sangue tra colui che si batte e le famiglie in qualche modo alleate, tant'è vero che il percorso del battente in questo caso qua è legato proprio alle varie abitazioni delle famiglie amiche, e lui va a battere fuori dalla porta, no? Sul muro della casa, mentre invece, e si tratta di, in questo caso, anche di poche persone comunque, perché credo che nel caso di Termini Imerese siano forse neanche una decina o una dozzina di persone, mentre nel caso di Guardia San Framondi stiamo parlando di, giusto per capire in che termini, di 800 persone in una realtà di 12.000 abitanti quando tornano tutti gli emigranti, quindi normalmente è una comunità di 6.000 abitanti, però nel caso specifico, cioè durante questa processione raddoppia le persone, però sì, ed è in crescita anche il numero, non è un numero di battenti che sta sta calando col passare degli anni, cioè di sette anni, ma ultimamente pare che sia anche aumentato. Poi non è che siano dei numeri precisissimi, però senz'altro ci avviciniamo al migliaio, sono 800 persone.
Il Trickster Vino, assieme all'essere chiamato Andrea Mano, prosegue attraverso il tempo di questa processione. Vino è con l'essere chiamato Andrea Mano e gli chiede, a proposito dei riti settennali, qual è il ruolo simbolico del tempo in una manifestazione di questo tipo.
Beh, quando ho cominciato a occuparmene e a scrivere, non ho cercato di nascondermi come ricercatore quando ero lì, e ho fatto in modo di non nascondere neanche gli altri che arrivavano a Guardia San Framondi per osservarla dall'esterno, perché ho pensato che in qualche modo anche loro c'entrassero. L'avevo capito fin da quando ci hanno accolti i guardiesi e ci hanno detto che erano stati attaccati a più riprese dai giornalisti, quindi c'era sempre questa atmosfera un po' di attesa anche degli giornalisti, perché si sentivano in qualche modo i guardiesi perseguitati da parte di giornalisti, quantomeno.
Perché cosa avevano scritto questi giornalisti?
Perché avevano scritto sostanzialmente, prima di tutto, che il rito era un rito, si trattava di un rito medievale che si riterava poi nei secoli. In realtà poi io sono andato a vedermi se effettivamente si trattava di un rito medievale. Beh, non lo sappiamo sostanzialmente. Potrebbe essere un rito medievale, potrebbe essere un rito rinascimentale, potrebbe essere un rito barocco, perché in tutti questi questo arco temporale si è continuato a flagellarsi, non solo Guardia San Framondi, perché faccio un piccolo inciso: oggi giustamente i guardiesi, neanche nei loro siti, dicono che il loro rituale è unico al mondo e probabilmente senz'altro è unico in Europa, non so se sia effettivamente unico al mondo, probabilmente con quelle caratteristiche lì sì. E però la cosa che a me colpiva, appunto, era che il rituale era unico al mondo in un determinato momento, cioè adesso, ma una volta era molto diffuso in tutta Italia e non solo lì, quindi questo piccolo inciso, insomma. Però torno al Medioevo. Dicevo, non si sa se effettivamente sia un rito di origine medievale, ma i giornalisti, e molti che l'hanno studiato, ma soprattutto i giornalisti, lo hanno dato sempre per certo. Per tutto il secolo, io mi sono guardato appunto la rassegna stampa, loro hanno dato per scontato che fosse un rituale medievale. Perché? Perché dire che un rito è medievale o che è barocco non è la stessa cosa, non si sta semplicemente indicando due periodi storici, ma il Medioevo ha una caratteristica negativa, è una valenza, lo si ammanta dicendo è medievale, tu stai ammantando un rituale di una negatività. Perché io l'ho definito in qualche modo il Medioevo come la discarica del nostro immaginario, cioè tutto quello che a noi non piace, diciamo che è nato nei noi moderni cosiddetti, è nato nel Medioevo. Però è medievale, qualcosa di medievale, qualcosa di negativo. In realtà, per esempio, non diciamo che di altri elementi come le banche, le università, ogni volta che entriamo in contatto con una banca, con l'università, non continuiamo a dire ma è una cosa medievale, questa è una cosa medievale, non lo diciamo mai, no? E mentre invece per altri per eventi che consideriamo un po'
cruenti,
sì, questo è medievale. E dicevo appunto, si è usato questa modalità di definire il rito. Per definire il passato del rito, quindi chi si approccia, chi si avvicina al rituale, ha utilizzato una categoria temporale. La cosa interessante invece è che per i guardiesi, per pensare al passato del rito, non si è utilizzato questa categoria del tempo, ma si è utilizzata una categoria dello spazio. Se noi ascoltiamo e ci facciamo narrare la leggenda, ci accorgiamo subito, la leggenda di fondazione, il mito in qualche modo, che racconta come è avvenuto, come è iniziato questa processione. E il racconto narra che al tempo di Carlo Magno, e non da nient'altro di più preciso, in un campo vicino a Guardia San Framondi si sia trovato per caso, arando con dei buoi, in un campo una statua della Madonna. E quando chi stava lavorando i campi ha trovato questa statua, ha chiamato le persone che, capendo che era qualcosa, perché non riusciva a muovere, che era qualcosa comunque di più che non un semplice pezzo di legno, ha chiamato le persone a Guardia San Framondi, tra cui anche un vecchio cieco saggio che ha spiegato che cosa bisognava fare di fronte a questo oggetto, ha spiegato che era una Madonna e che questa Madonna per poterla muovere bisognava batterci a sangue, e quindi hanno cercato di muoversi da lì e si è fermato un'altra volta perché loro avevano smesso di battersi, quindi riprende il percorso poi un'altra volta, grazie sempre all'uso della spugna in questo caso, e si arriva a Guardia San Framondi. Adesso io l'ho riassunta molto brevemente. Comunque la cosa interessante della leggenda appunto è che è costellata, è una mappa in sostanza, ed è costellata di elementi spaziali, viceversa, viceversa l'unico elemento è molto generico, vago, stavo per dire, perché effettivamente non è. Questo si spiega come? Si spiega con un'idea di controllo del passato che viene fatta da parte dei guardiesi, che è diversa da un'idea dei giornalisti, degli storici. Quando io utilizzo delle categorie storiche per guardare il passato, cioè colloco un evento nel calendario, lo pongo in un calendario, lo allontano da me. Viceversa, perché lo dico, è avvenuto nel tal giorno, nel tal anno, eccetera, quindi l'ho individuato e l'ho posizionato nel calendario sostanzialmente. Quel è diventato storia. Se invece lo metto in un luogo, no, perché il luogo è sempre lo stesso, no? Il tempo cambia, lo spazio invece rimane lo stesso. Questo ritrovamento è avvenuto a Guardia San Framondi, che è la stessa di adesso. Lo spazio non è cambiato. È un modo per, in qualche modo, sancire l'eterno presente del rituale, perché ogni rituale di tipo religioso avviene in un eterno presente. Questo lo diceva Mircea Eliade, non lo dico io.
Proseguendo il suo viaggio attraverso questi antichi riti, il trickster Vino conduce l'essere chiamato Andrea Mano di fronte al corpo di un flagellante.
Thank you.
Il trickster vino adesso ha bloccato il tempo della processione e, osservando il corpo martoriato di uno dei cosiddetti battenti, chiede all'essere chiamato Andrea Mano: qual è il ruolo del corpo in un tipo di ritualità del genere?
Direi che il corpo è il vocabolario, in qualche modo, del rito, il lessico. È nel senso che quello che viene trovato nel campo con l'aratro è un simulacro di corpo. Non è una lettera, non è un messaggio, non si sente una musica, non si sente, ma c'è un corpo, qualcosa che assomiglia al corpo umano. Chi poi riesce a capire il messaggio che porta questo simulacro è un cieco, non è una persona particolarmente devota o con una spiritualità spiccata, eccetera. Cioè è una persona che ha proprio nel corpo l'elemento che lo caratterizza. E quindi già ci comprendiamo come ci troviamo in quello che Foucault chiamava un corpo a corpo, cioè un linguaggio in cui non è il verbo che la fa da padrone, ma è proprio si utilizza quel linguaggio. Io ho parlato di simulacro, ma sarebbe sbagliato in una realtà della religiosità popolare parlare di simulacro, perché come dire, per noi vale il discorso di Magritte riguardo la pipa, no? Questo non è una pipa, quella disegnata non è una pipa, ma nella religiosità popolare quella statua è la Madonna, quindi non è quello un simulacro in realtà, ma è un corpo. Chiaramente quello che poi chiede la Madonna è anche che i battenti si battano, non chiede una qualche preghiera, ma chiede un'azione corporea. Siamo nell'ambito, in sostanza, di una delle pratiche religiose e di quando la religiosità è...
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Quindi c'è una manifestazione esteriore, o anzi, di corpo, per rappresentare la propria spiritualità.
Sì, la si vive in sostanza, cioè si fa una pratica, non è, è un modo diverso che non è magari intellettualmente più pregnante, ma però da un punto di vista emozionale è molto più forte, perché vivere, fare una processione, così come fare una manifestazione all'interno di tantissime persone, magari ti dà qualcosa che un testo filosofico non riesce a darti, cioè un'emozione e di un senso di appartenenza che appunto altre modalità di conoscenza magari non riescono a darti. Stiamo parlando di modalità differenti, non magari superiori o inferiori, ma differenti, modalità di approcciarsi a un qualcosa diverse.
Il trickster vino, dopo aver percorso un viaggio attraverso i riti settennali, decide di liberare l'essere chiamato Andrea Mano, trasformandolo però in un ballerino ubriaco che di notte canta a squarciagola il Salve Regina in un convento di clausura. Arrivederci, Andrea.
Ciao.
Il trickster slaccia le reti che imbrigliano e gode di quelle che allacciano contatti, solleva le gonne alle culture, fa deragliare i mondi uno sull'altro. È un frutto appena prima di cadere o nei sogni dei prigionieri che canta l'evasione. Il trickster è uno spettro che si aggira per l'impensabile. La bocca del trickster per questa stagione si chiude, pronta a riaprirsi e a farsi sentire dopo l'estate. E per tutta l'estate vi soffi tra i capelli un brivido di libertà! Trickster è un programma di Davide Dalpra. Le musiche originali sono del grande Alessandro Valle. Quest'anno è stato un anno pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto anche il FRU, il Festival Radio Universitari, tenutosi a Perugia. È stata proprio una grandissima, incontenibile gioia. Per tutta l'estate cercate di sentire il Trickster, di vederlo. E siete voi stessi il Trickster se vi fate pervadere da un po' di gioia, di vivere e meraviglia dell'esistenza.